Buonasera, bentornati al Cinema alla Radio. Oggi dedichiamo la puntata a Brigitte Bardot, perché proprio oggi compie la signora 80 anni, e abbiamo pensato di proporvi un film che probabilmente è uno dei suoi migliori film in assoluto. La Bardot ha fatto ha una filmografia molto, molto ricca. Naturalmente la sua immagine pubblica, il suo essere un'icona del pettegolezzo, del divismo, di una nuova e controversa femminilità ha un po' offuscato la sua carriera. Il film che vi proponiamo è La Verità, un film del 1960, diretto da Henri-Georges Clouzot, ed è Clouzot con la Z, quindi non è l'ispettore, perché poi si tende a confonderli. No, naturalmente sto scherzando. Io sono Enrico Magrelli e vi accompagnerò in questo ascolto. Il film si muove su due piani, che da una parte c'è il procedimento, il processo, che vede sul banco degli imputati proprio Brigitte Bardot, che nel film è Dominique. Contemporaneamente, parallelamente, mentre ci sono le varie testimonianze, ci sono i contrasti fra i due avvocati. L'avvocato difensore è il grandissimo Charles Vanel, il pubblico ministero è Paul Meurice. Parallelamente scorre questo secondo livello del racconto, che è il passato, che sono gli incontri, sono i momenti di vita che vengono messi in discussione nel corso del processo. Il film è stato scritto dallo stesso regista e l'idea di ingaggiare per questo ruolo Brigitte Bardot è un'idea che è venuta in mente al produttore, proprio perché il precedente film di Clouzot, Le Spie, fu un insuccesso clamoroso, mentre La Verità è stato un grande successo, fu candidato dalla Francia nella cinquina dell'Oscar per il miglior film straniero, e contrariamente a quello che si legge in molti dizionari, anche prestigiosi, con dei cognomi che portano dei cognomi importanti, non vinse l'Oscar. L'Oscar per il miglior film straniero quell'anno andò alla Fontana della Vergine di Bergman. Entriamo nella verità, entriamo nel film, e una suora sveglia le detenute. È una delle prime detenute che conosciamo, che incontriamo, è proprio Brigitte Bardot.
Coraggio, Dominique. Sarà una giornata dura per te.
Lasci in pace anche lei.
Beh, non lo levi il vaso?
Su, lasciala stare. Lo sai, no, che le fanno il processo oggi.
Già, è la tua cocca. Ma io non l'ho né ammazzato né rubato.
No, ma che? T'hanno messo qui perché facevi beneficenza.
Entriamo ora nell'aula del tribunale e conosciamo i due avvocati. L'avvocato difensore, ve lo ricordo, Charles Vanel, e il pubblico ministero, in questo caso, anche perché c'è una battuta finale in cui si capisce che poi gli avvocati sono costretti a scambiarsi i ruoli, che è Paul Meurice.
Ma tu dov'eri?
Con la cliente.
Sì, ho dovuto piazzarla io, Madame Boutreau.
Non potevo farmi in due.
Ma la detta Boutreau ci dà 5 milioni l'anno, di fronte ai quali gli stati d'animo di Dominique Marceau. Beh, a che punto siamo?
Al punto di prima. Vuole spiegare tutto.
Oh, le passerà. Appena sotto il torchio ci ripensano.
Stavolta non lo credo.
Se è così, stiamo freschi. Eppure sarebbe bello questo nostro mestiere senza i clienti. Come me l'hai combinata? Mica da cioccola, eh?
No, tutt'altro, ma è difficile imbruttirla.
Ah, caschiamo male. Guarda che giurati.
Di qua, prego. Permesso?
Le donne le ricusiamo, d'accordo?
Hai letto l'articolo, va bene?
Benissimo. Brutte facce, eh? Quelle che ci vogliono.
Allora, chi massacri oggi? I testimoni? L'imputata?
Tutti quanti, non sono generoso io. Specie con un valente avversario.
I buoni avvocati hanno sempre valenti avversari. Ma oggi chieda pure il massimo della pena e lo otterrà.
Complimenti preoccupanti.
Ma che cosa mi avevi raccontato? Sembrano tanto amici quei due.
Aspetta, aspetta e vedrai.
Ma sono proprio cattivi?
No, feroci.
Su, in pista.
Ah. Dopo aver conosciuto i due avvocati, entra la corte in aula, arriva naturalmente anche l'imputata, e non mancano in un processo molto discusso, lo scopriremo seguendo il dibattimento, una presenza cospicua di giornalisti.
Che ne dici della ragazza?
Una donnaccia. Per conto mio è premeditato.
Guerin sosterrà il delitto passionale.
Allora è scemo. Se ci riesce, se la cava con 5 anni, fra la condizionale e le altre storie, sta tranne fuori.
Garantito.
Ma con i parvie non si scherza. Quello chiede l'ergastolo.
O peggio.
Ah, comunque, a questo ci pensiamo domani. Il problema è l'edizione di oggi.
Per chi vuole assistere all'udienza, là c'è un banco riservato.
I signori giurati sono pregati di alzarsi per prestare giuramento. Voi giurate e promettete davanti a Dio e agli uomini di esaminare con attenzione più scrupolosa i fatti di cui è accusata Marceau Dominique, di non tradire né gli interessi dell'imputata né quelli della società che l'accusa, di non comunicare con alcuno prima del vostro verdetto, di giudicare senza odio e senza paura, di basarvi solo sui fatti provati e su quello che la vostra coscienza vi suggerirà, con l'imparzialità e la fermezza di uomini probi e liberi, e di conservare il segreto anche dopo cessata la vostra funzione. Dominique Marceau, ascoltate le imputazioni che vengono fatte contro di voi. Cancelliere, dia pure lettura dell'atto di rinvio a giudizio.
La commissione d'accusa della Corte d'Appello di Parigi, riunita in seduta plenaria il 15 ottobre 1959, visti gli incartamenti del Tribunale di Grande Istanza di Parigi relativi ai fatti di cui è imputata Marceau...
Con una ragazza così converrebbe sostenere la verità una volta tanto.
Ma quale verità?
Quale verità? È una storia d'amore, cerchi di fargliela capire.
Dovresti conoscerli un po' meglio. Non posso fare la figura del fesso per far piacere a quella scimunita. Solo una cosa possiamo sostenere, che quel tale era un porco, che l'ha presa in giro per approfittarsene. Lei, a caccia di sogni, ci è cascata. Poi, quando l'ha capito, gli ha sparato. Questa è la verità.
Sempre la stessa, allora.
In corte d'assise, così.
Il 15 dicembre 58, il commissariato di polizia di Chemin Vert fu chiamato telefonicamente dal signor Martineau André, che era appena tornato al domicilio del signor Tellier, suo amico. Prima d'uscire, gli aveva avvertito il Tellier del pericolo che secondo lui correva.
Il giudice comincia a raccontare ai giurati e agli avvocati la vita di Dominique Gibardeau, come se la sua infanzia, la sua giovinezza e alcune intemperanze, alcune sicuramente del tutto innocenti, fossero poi il segno distintivo di una identità criminale. Come avete capito, Gibardeau è accusata di aver assassinato il suo amante, che scopriremo fra poco, interpretato da un giovanissimo Sammy Frey. E per prepararsi a questo film, Clouseau raccontò che seguì molti, molti processi. In realtà la vicenda raccontata nella verità si ispira a un fatto di cronaca reale, molto simile a quello raccontato dal film, avvenuto però nel 1953. Anche lì c'era protagonista una donna che uccise il suo ex amante perché aveva scoperto che questo amante aveva un'altra donna.
Come avete adesso sentito, siete accusata di assassinio. Voi rischiate quindi la pena di morte. Leggo dalle conclusioni dell'istruttoria. Siete nata il 12 ottobre del 39 a Rennes, dove siete stata fino all'età di 18 anni. Essendo vostro padre ufficiale quasi sempre in colonia, provvide vostra madre alla vostra educazione, come a quella di vostra sorella Annie. Coloro che vi conoscono concordano nel descrivere il vostro carattere. Egoista, ingrata e poco affettuosa coi familiari e di umore instabile, per quanto l'ambiente dove foste allevata fosse sano e sereno.
Non mi mancava niente, ma...
Vi maltrattavano?
No, era una vita grigia.
Vostra madre conduceva una vita molto ritirata e questo vi irritava, come pure vi irritava la perfetta condotta di vostra sorella.
Me la portavano sempre come esempio.
Da bambina la odiavate. Ho qui, sotto gli occhi, il racconto di un episodio significativo. Vostra sorella aveva avuto in dono una bambola. Voi la spogliaste, le strappaste i capelli, le strappaste le gambe, le levaste gli occhi, per poi accanirvi sui suoi resti con una crudeltà molto preoccupante.
L'assassinio della bambola, bella dimostrazione.
Avvocato, la prego. Allora?
Avevo 8 anni.
Per l'appunto. A 8 anni eravate già gelosa di vostra sorella.
Non davano mai niente a me.
Perché non ve lo meritavate? Vostra sorella invece lavorava.
È stata sempre così, lei. Impara tutto. Io no.
Voi certo non vi sforzavate. Mentre vostra sorella si applicava, perché, signori giurati, Annie studiava il violino pur frequentando le medie, voi ve la spassavate tutto il santo giorno per la strada, dando pubblico scandalo.
Scandalo? A Rennes ci voleva ben poco.
Veramente? Vi sembra poco portare a scuola un libro come Le Mans d'Arrêt?
L'avevano già letto tutte. E poi, tutto sommato, era anche una barba.
E la sua lettura non vi ha né sorpresa né scandalizzata, francamente.
Ecco qui, signor Presidente, così a caso, alla pagina 74. Io fremevo sotto le sue carezze, dimentica di tutto, mentre una sensazione...
Avvocato.
Insomma, continua per un bel pezzo con ricchezza di particolari.
No, no, signor Presidente, no. Non si può giudicare un romanzo di 600 pagine da 3 righe.
Però ci sono.
Ma non hanno impedito che il libro meritasse il premio Goncourt.
Lei lo darebbe da leggere a sua figlia.
Ma che cosa facciamo qui? Il processo all'autore?
Basta, l'incidente è chiuso. Non siamo qui per criticare le sue letture.
Sono veramente lieto di sentirle dire questo.
Se ho ricordato l'episodio, è perché ha causato la vostra espulsione dalla scuola.
Dedita a una vita del tutto oziosa, rimaneste sorda ai rimproveri di vostro padre, che ormai in pensione era tornato a vivere con voi. Vi si vedeva nei bar a tutte le ore e passavate quasi tutte le sere al cinema. Questa vita senza uno scopo vi portò assai rapidamente alle sue conseguenze più logiche. Vi faceste un amante. È vero questo?
L'ho detto io al giudice istruttore.
E spontaneamente, lo riconosco. Quello che è più strano è che l'altra parte l'abbia invece negato.
Povero Henri.
Già, il mondo alla rovescia. Comunque, quest'uomo è attualmente sposato. Dunque, la cosa incominciava a trapelare. E voi, forse per evitare le conseguenze, lasciaste la città.
Ma quali conseguenze? Non c'era nessuna relazione. Annie aveva preso il diploma di violino a Rennes. Papà la mandava a perfezionarsi a Parigi e io colsi l'occasione.
Usciamo dall'aula del tribunale. Come dicevamo, il film si muove veramente su due piani, una serie di flashback fittissimi per ricostruire la storia, la verità, fra virgolette, della vita di Dominique. Dominique nasce in una famiglia piccolo borghese della provincia, a Rennes. Vuole andare a Parigi a tutti i costi, seguire la sorella Annie, interpretata da Marie-Cosette Nat, che è una musicista, e per convincere, o per costringere, per meglio dire, i genitori, finge un suicidio. Arriva a Parigi, la convivenza con la sorella, avendo due identità e due vocazioni alla vita completamente diverse, non è una coesistenza semplice, e Brigitte Bardot, Dominique, comincia la sua esplorazione di Parigi, che la porta sulla Rive Gauche e soprattutto a frequentare i caffè popolati di pittori, scrittori, intellettuali, reali o potenziali.
Vi piaceva tutto ciò che era facile. Di Parigi non vedevate che l'animazione dei quartieri eleganti. Vi lasciavate abbagliare da tutto ciò che è superficiale. Lo sfoggio della ricchezza, lo splendore dei negozi.
Non per molto.
Questo è vero. Presto abbandonaste i Champs-Élysées per la Rive Gauche. Non per cercarvi raccoglimento, né avvicinarvi alla gioventù che studia. All'ombra delle facoltà voi scopristi i caffè, l'irrequietezza, il disordine fisico e mentale, le atmosfere equivoche e la familiarità di cattiva lega che vi regna. E la promiscuità che rende tutto lecito a voi parve piena di promesse. Gli approcci più sfacciati non vi dispiacquero, al contrario.
Ah, oh, scusi. Cospicua.
Vi trovaste subito a vostro agio in questo ambiente dissoluto. Vi sentivate rinascere. E così faceste la conoscenza con quelli che sarebbero diventati i vostri amici.
Grazie.
Avevate trovato il clima per voi. Tutti i giorni e tutte le sere vi recavate là, da quelli che chiamavate gli altri perché vi somigliavano, cioè gli altri come voi.
E basta, non mi scocciare.
Lascialo, che è uno sgobone, è la nostra vergogna.
Dovrò stare in qualche posto, da me si gela.
Ciao.
Ah, ne vuoi?
No, grazie, mangio adesso. Un caffè?
Chi è il generoso che scuccia?
Io, e ti invito.
Grazie, bella sfumatura di carattere, permetti? Prendo nota.
Di che cosa?
Ah, ma che non lo sai? T'ha messo nel suo romanzo.
Il suo romanzo? Dov'è il tuo romanzo?
Qui.
E lì resterà per sempre.
Beh, l'importante è che sia concepito.
Posso prendere?
Occupata.
Di un po'. Ma di che parli il tuo racconto?
La mia opera? Della vita.
Una cosa grossa.
Dillo forte.
Una sera Dominique non torna a casa e si fa ospitare nel piccolo letto, nella piccola stanza di uno degli amici dei bar. Il nome del personaggio è Michel.
Voi continuaste con le vostre abitudini di pigrizia e di ozio che dovevano portarvi al delitto. Per fuggire il buon esempio di vostra sorella rientravate sempre più tardi. O non rientravate.
Ciao, a domani.
A domani. Michel!
Che?
Di, Michel, tu ci pensi mai a suicidarti?
Ma certamente, come tutti.
Anch'io, ogni volta che prendo il metro. Mi fa schifo tornare a casa stasera.
Che vuoi fare allora? E parla.
Potrei anche restare con te.
Visto. La stanza è piccola, sai. E anche il letto è piccolo. Salute, Daisy.
Ah, sta qui. Ciao, Michel. Oh, mi fai accendere?
Tientela.
Grazie.
Bella la mia macchia, eh? E il mobilio? Ti piace il mio mobilio?
Sì, è bello vederlo dondolare.
È Barbasta che me l'ha fatta.
Barbecue?
Ah, non lo conosci, nessuno.
Cos'è questa corda?
Se ne è parlato prima. La corda per impiccarmi.
E quando è che vuoi farlo?
Oh, c'è tutto il tempo.
Ça me dirait rien, une corde. C'est moche.
Eh beh, seulement comment on va dormir avec toute cette place.
Oh, tu sais, moi je dors n'importe où.
Ma tu non lavori mai la notte?
Né di notte né di giorno. Io penso.
È strano, non ci si annoia insieme. Anche se non siamo niente.
Proprio per questo? A forza di missili finiranno col mandarci tutti all'inferno.
Eh già.
Buonanotte, tesoro.
Buonanotte.
Spegni pure.
Sì.
Tu es douce, tu sais. Tu veux bien?
Mm-hmm.
Allora, on fait ça en copain.
On n'est peut-être pas doué pour aimer tous les deux. C'est pour ça qu'on s'entend.
Uscendo da questa scena, una delle notti nel quale Dominique dorme, non dorme nel suo letto, ma dorme in letti ospiti, una cosa da segnalare è che la versione italiana del film, il film dura poco più di due ore, fu tagliata in modo sistematico e scientifico, soprattutto quelle scene viste ora anche abbastanza innocenti. Ce n'è una in cui Brigitte Bardot, Dominique, balla nuda, si alza dal letto, si prepara per fare la doccia, ha messo su in un vecchio giradischi, di quelli che ancora si usavano un tempo, un 45 giri, e lì in realtà si intravede un frammento di nudità. La cosa più seria e più insensata, se volete, da parte della censura è che nella versione italiana noi vediamo completamente tagliato il primo incontro con il suo amante, Gilbert, interpretato da Sammy Frey, che è un incontro abbastanza casto, nel senso che la Bardot è nel letto, continua a ballare, è stesa nel letto, le sue forme soltanto si intravedono ma sono coperte da un lenzuolo, e Gilbert, che è un giovane direttore d'orchestra, in realtà è lì perché ha un legame d'amicizia con la sorella Annie. Questo primo scambio di battute, di allusioni, fa capire che Gilbert si perderà completamente o desidererà fino a un certo punto avere una storia di letto, naturalmente un'amicizia sessuale, chiamiamola così, con Dominique. Noi rientriamo ora nel film, tutto questo è una versione italiana, quello che vi ho appena detto non esiste, e ritroviamo Gilbert che va a cercare Dominique, proprio perché è rimasto chiaramente nella scena che vi ho appena raccontato completamente sedotto. Evidentemente la censura in quegli anni, un film del 1960, e siamo proprio all'acme della vitalità della scandalosa, almeno così considerata, Brigitte Bardot, Costa Azzurra, amori a ripetizione, un'idea di femminilità sfrontata da una parte e libera, che è un po' il problema di Dominique, no? Il personaggio di Dominique è una donna moderna, che un certo tipo, e questo lo si capirà da alcune battute che vengono dette durante il processo, non vengono assolutamente accettate dalla società e dal comune senso della morale francese, ma non solo francese.
Salute.
Buongiorno.
Salute.
Salve.
Buongiorno.
Come mai da queste parti?
Le volevo parlare.
Coraggio.
Forse lui ti vuole parlare da solo.
È vero o no?
Sì, è vero.
Visto, siamo di troppo.
Dai, Desi, filiamo.
Sono molto discreti i suoi amici.
La discrezione è una delle poche virtù che io posseggo. Esce dalla comune.
Ma che? Fuma l'oppio?
No, ho bruciato dell'incenso. Uh-huh. Così evito le finestre aperte e le correnti relative.
Lei se ne infischia di tutto, eh?
Sì, me ne infischio di tutto. Ma è venuto qua per dirmi questo?
No. Mi ha mandato sua sorella, che è preoccupata ed ha ragione.
Lei non si poteva disturbare?
Forse aveva paura di incontrare il suo amico.
Michel! Ma lui è un vecchio amico.
Vecchio amico, ma non tanto se continua a venire qui.
Boh, viene qui, ma mica per qualche cosa. Mi faccio fare il solletico ai piedi perché mi piace, ma soprattutto perché piace a lui. E nient'altro, sa?
Lei crede di scandalizzarmi così?
E cosa le faccio, se no?
Beh, lei mi interessa. Mi diverte osservarla come un fenomeno.
Sul serio? Mm-hmm. Beh, può andarlo a dire a sua nonna. Ah. Devo vestirmi.
Davvero? A quest'ora? Sono appena le 3:30, sa?
Muoio di fame. E poi, coi tipi colloidali come lei, è il modo migliore.
Senta, ma prende a tutti la voglia di stare con lei subito.
Ma come, subito?
Eh sì, tanto vale, no?
Ma lei non è il tipo. Accidenti. Grazie.
Le sono antipatico, vero?
Beh, adesso un po' meno. Ne posso prendere uno al formaggio?
Anche due.
Non fare complimenti, è imbottito di soldi lui.
Com'è?
Da lezione di piano a tutti i marmocchi del quartiere.
3 marmocchi.
Beh, anche la carne fredda ti rende, no?
Ma quale carne fredda?
Questo turpe individuo allude al fatto che suono l'organo ai funerali.
Egli si pasce del dolore degli uomini.
E beato lui. Pensa che io faccio il balio. Le mamme vanno al cinema e io asciugo la pipì dei bambini.
Di un po'. Ma lo sai che hai una bella camicia? Chi te l'ha data?
Un regalo di una signora.
Che fortuna, però.
Non è solo fortuna. E te lo dimostro.
Acciderba, sei bravo.
Siete veramente impossibili.
E allora perché sei sempre qui tu?
Oh, beh, ma salta gli occhi che è innamorato.
Sì, e quando ci riesce. E frega più forte. Ancora. Sì, così.
A te basta che qualcuno ti maneggi.
Povero caro, ma lo vedi com'è geloso.
Oh, quando l'avrete finita me lo dite.
Sì, là, che delizia.
Di, sei libera stasera?
No, non sono libera.
Chi è?
Non lo conosci. Ma no, sono sola.
Sì?
No, vado al cinema. No, con un tale. Sì, va bene, vedremo.
Vai al cinema stasera?
Mm.
E con chi?
Con uno stupido.
E torniamo in tribunale, torniamo al dibattimento processuale e il tema della verità si lega in vari snodi del film col tema della virtù. Qual è un comportamento da considerare normale e non deviante?
Per 2 settimane vi siete rifiutata a lui. Perché? Per essere più desiderata?
Signor Presidente, una delucidazione. Dopo quanto tempo è lecito ad una ragazza concedersi? Già perché 3 giorni sono pochi, si direbbe che è una donna leggera, e 15 sono troppi, sarebbe una donna crudele. Allora, vorrei sapere cosa prescrive la legge.
Avvocato, la prego, lasci rispondere la sua cliente. Voi non eravate certo nota per la vostra virtù. Perché rifiutarvi proprio a lui, l'unico che dite di avere amato?
Mi pareva che con lui fosse tutto diverso.
È quello che avete dichiarato. Avevate trovato il grande amore e volevate imporvi una specie di attesa. Un fidanzamento, volete dire?
Ecco, è così.
Ebbene no, non è così. E voi sapete bene a cosa alludo.
Dominique non cede subito alla corte di Gilbert, lo tiene sulla corda, incontra e condivide il proprio tempo libero anche con altri uomini e Gilbert è sempre più semifreddo, è sempre più ossessionato da questa presenza-assenza. Naturalmente Dominique vive in modo forse disordinato la propria libertà e la propria sessualità e questo naturalmente non depone a suo favore.
Tradire Gilbert con il primo venuto le sembrò normale?
Non fu un tradimento perché non era ancora la sua amica.
Ah, d'accordo. Ma allora non parliamo più di passione, di fidanzamento. Dica piuttosto che la divertiva prendersi gioco di un corteggiatore timido.
Ma non è vero. Io volevo fare un giro in motocicletta e basta.
E già che c'era diventò l'amante di Louvier.
È molto facile far ridere.
Ed è anche ignobile. Lei è qui per difendere la memoria di un morto e non per fornire armi alla pubblica accusa. Quando interroga si ricordi che lei è avvocato.
La verità deve venire a galla anche se questo la disturba. Se permette continua a interrogare. Siamo arrivati a Louvier. Allora?
Quello non ha avuto nessuna importanza.
Non ebbe per lei, ma per Gilbert?
Ah, ma sei qui tu.
Non sapevamo dove t'eri ficcato. Aspetti Dominique?
No.
Di, quando uno si è preso una cotta, farsene accorgere non è mica un affare, sai?
Sì, lo so, va bene.
Io al tuo posto, se avessi soldi, mi prenderei una bella sbronza. È sempre la cosa migliore.
Eh sì, forse non hai torto.
Dopo averla aspettata per un'intera notte, Gilbert sta per prendere un taxi, da quel taxi scende Dominique, la porta con sé, lo ricordo, lui è un giovane direttore d'orchestra che per sbarcare il lunario suona l'organo ai matrimoni.
Ma cosa fai qui?
E tu da dove vieni?
E a te che te ne importa?
Mi importa che ti ho aspettato tutta la notte, sono congelato.
E beh, chi te l'ha fatto fare?
Adesso ne parliamo, avanti, sali.
Ma sei scemito per caso?
Forza, che ho un matrimonio alle 11. Alla chiesa di Pinè, presto. Allora? È finito bene il giro stanotte?
Così, così.
Ma come? Al solito? E tutto bene?
Così.
Insomma, hai deciso di arrivare in fondo alla lista. Tutta quanta.
E allora?
Schifosa.
Però è bello. Sono contenta di essere qui.
Ma che hai da protestare? Non c'è niente fra noi.
Beh, ci sarà, questo te l'assicuro.
Ma se era detto di no. È molto meglio restare così, come siamo.
Ah sì, io devo restare a bocca asciutta.
Vuoi entrare nella lista? E avanti, vieni.
Tu guasti tutto.
Ma sei tu che guasti tutto. Beh, allora ti decidi o no? Coraggio, sbrighiamoci, così non se ne parla più. Su, entra. Dai, Daisy, alzati. Vogliamo dormire.
Va bene, ho capito.
Tieni.
Comunque, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Così è anche caldo.
Tu sais, j'aurais jamais cru.
Ma non plus, j'aurais jamais cru.
Nella scena che vi abbiamo fatto sentire, scena che non esiste nella versione italiana, che è uno dei tanti tagli che ha subito la verità di Clouseau, che è il film che vi stiamo proponendo oggi, i due si capisce, sicuramente si capisce che Dominique è innamorata di Gilbert. Va al conservatorio, lui sta facendo una sua lezione come direttore d'orchestra e qui c'è un primo scontro con la sorella di Dominique, Annie.
Non sapevo che ti piacesse la musica seria.
Perdonami, se puoi, non è colpa mia.
Sgualdrina, sei peggio di come credevo.
Senti, Annie, cerca di capire, te ne prego.
Ho già capito, sei una donnaccia.
Beh, auguri. Ah, caro, caro. Oh, come ti amo, come sei bravo.
Cosa ti ha detto? Sembra furiosa.
Beh, le dispiace, ti meraviglia.
Che pazzia, povera Annie. Ah, però come sono complicate le donne. Sono sfinito. Ce l'hai un fazzoletto? Sono in un bagno.
Tieni.
Più piccolo, no?
Lì, senti, Tellier.
Sì?
Sono 3 giorni che non ti vediamo.
Sì, ma sono stato molto preso.
Ah, vedo, vedo. Guarda che abbiamo parlato parecchio della tua idea.
E allora?
Mi pare che quagli.
Davvero?
Tu puoi contare su una trentina di noi. Almeno.
Ma buoni?
Ah, tutti migliori.
Lì, hai sentito? Erano settimane che cercavo di combinare.
Beh, oramai ci siamo. Ciao, arrivederci.
Arrivederci. Hai sentito? Hanno fiducia in me. Voglio formare un complesso. Un'orchestra solo mia. Ah, tu non l'immagini, che sensazione. Beh, vedi, prima io esitavo un po'. Avevo quasi paura. E invece adesso... adesso sono sicuro.
Ehi, Tellier! Si chiude.
Vieni. Che meraviglia. Guarda che meraviglia. Vedi, io qui mi sento a casa mia, qui respiro. Ci sono giorni qui hai tutto ciò che vuoi. Sei bella, ma bella. Non potrei vivere senza di te. Minù, ci dobbiamo sposare.
Cosa?
Noi dobbiamo sposarci.
Ehi, ma come corri? E poi a 20 anni, figurati.
E perché? Saremo felici per più tempo.
Ma la gente sposata ha un'aria così infelice.
Gli altri forse, noi no. Ti ho pensato tutta la notte. Non ho dormito un istante. Non ci lasceremo mai noi. Tu sei mia ormai, qualunque cosa succeda.
Abbandoniamo il passato di Dominique, dal flashback torniamo al presente del racconto. Siamo di nuovo in tribunale e quello che Dominique sostiene, l'idea che Gilbert volesse sposarla, non viene considerato veritiero dalla corte e dal pubblico ministero.
Riepiloghiamo. Quando siete andata al conservatorio, cos'era, per fare rabbia ad Annie?
Fare rabbia ad Annie? Ma io pensavo soltanto a rivedere Gilbert.
Non potevate stare lontana da lui, ma avete rifiutato di sposarlo.
Io non ho rifiutato. Non ci pensavo al matrimonio. Mi bastava essere felice con lui.
E per voi la felicità non è conciliabile con l'onestà.
Che c'entra l'onestà col farsi sposare?
Sono punti di vista. Ma chiederle di sposarla per Gilbert fu una prova d'onestà, mi pare, no?
Ma non le ha mai proposto di sposarla. Forse le avrà fatto balenare la speranza del matrimonio, ma così, quando non aveva un soldo, sapendo che lei non avrebbe potuto accettare.
Senta, signorina, quel giorno, secondo lei, Gilbert era sincero, sì o no? Non interrogo lei, ma la sua cliente.
No, non risponderà. Glielo proibisco.
Questa è prudenza.
No, è che io conosco i suoi trucchi. È chiaro che lei gli ha creduto quella volta, e anche dopo, altrimenti non sarebbe qui. E questo cosa prova? È stata un'ingenua, ma non certo che Gilbert era sincero. Una cosa invece io chiedo alla madre della vittima, non mi risponderà, lo so, ma lei mi smentisca se può. Gilbert le aveva detto che voleva sposarsi? No. Le aveva presentato a Dominique? No.
Ma il fidanzamento l'aveva annunziato. A chi? Alla padrona di casa.
Ma quello era un trucco, se no non mi avrebbe permesso di andarlo a trovare.
Nella scena che stiamo per ascoltare si capisce come ci sia una disarmonia fra Gilbert e Dominique. Gilbert è lì che ascolta della musica classica, Dominique vorrebbe ascoltare un altro tipo di musica, vorrebbe forse uscire, andare in un ristorante, andare in un cinema, mentre si capisce che Gilbert è interessato soltanto al suo corpo, vorrebbe soltanto fare l'amore.
Lo senti?
Non sono sorda.
Attenzione. Seconda voce. Ma lo vedi? Guarda come con niente riesce a...
Ce l'hai una rivista?
Ma come? Pensi alla rivista, tu? Ma questa è Bach, te lo ricordi?
Mi piace leggere mentre sento la musica.
Ma non è possibile, me lo dici apposta. Ma insomma, cos'è che ti entusiasma nella vita?
Marlon Brando.
Ah no, stavolta no, questa è una porcheria come le altre, non ci vengo.
Beh, e allora che facciamo?
Andiamo a casa.
Ancora? Oh, e piantala adesso!
Ma che ti succede, Minù? Non mi ami più?
Ma sì, però tu non pensi che alla musica, non pensi che a quella. Ma esisto anch'io.
Ma è naturale che esisti.
A letto sì, ma non c'è solo quello nella vita. Io ho voglia di uscire, di fare qualche cosa, ho voglia di divertirmi, che so, di ballare, di vivere, di vedere della gente, Cribbio. Non vedo più nessuno da quando mi ami.
Ma io non posso perdere tempo coi tuoi amici. Già così come stanno le cose non ho tempo abbastanza per me. Passano i giorni, le settimane e il lavoro, ecco qui che s'accumula. E poi l'amore è vivere in due.
Quello non è amore, quello è conserva. Fra la tua musica e i tuoi materassi io non ne posso più, soffoco.
E beh, prendi un po' d'aria allora, che ti fa bene, va.
Ma non me lo faccio ripetere due volte, caro mio. Me ne vado, è alla svelta. Ho proprio bisogno d'aria.
Sì, va bene, a domani.
A domani? Ah no, ti sbagli. Ma che mi prendi, per scema? Non sono io che ti ho cercato, sai? Io me ne vado, sì, ma per sempre.
Dopo la scena che abbiamo appena ascoltato, Dominique, che è innamorata di Gilbert, ma capisce che qualcosa non torna, che Gilbert non è altrettanto innamorato di lei, l'amore non è assolutamente reciproco, sparisce e quando torna, naturalmente, la coppia ha un nuovo litigio.
Da dove vieni? Che cosa hai fatto in questi tre giorni? Chi hai visto?
Ma la gang, come al solito.
No, guarda, non fare finta di non capire. Guardati, lì allo specchio.
Non vedo niente.
Non vedi niente?
No.
E questa camicia?
Mi hai fatto male.
Me ne frego. Da dove viene quella camicia? Io la conosco, sai.
Tutti la conoscono, grazie. Hai la camicia di Jérôme. E con questo?
Con questo?
Ma cosa hai fatto? Ah, mi fai male. No, mi fanno umiliato. No, no, aiuto. No. Sono stufa, dai, sono stufa.
Anch'io sono stufa. Sei una squadrina. Non voglio più vedere.
Ma insomma, cosa succede qui? Niente.
Una scena vergognosa. Io tremo ancora al pensiero. Urla da svegliare tutto il quartiere. L'indomani parlai a quel povero Gilbert e gli dissi che non potevo sopportare e che non volevo più quella ragazza in casa. Lui capì che avevo ragione e non discuse.
È tutto?
Non ricordo altro.
Il pubblico ministero ha domande?
Mi basta così.
Avvocato?
Lei ci ha detto di varie scenate, una delle quali, l'ultima particolarmente violenta, ci sa dire il motivo dei litigi?
Lei lo tradiva tutto spiano.
Non è vero. Io l'ho tradito una sola volta, con Jérôme.
Una sola volta, con uno qualsiasi? E perché?
Che ne so io.
Ah, non lo sa. Quando si tradisce a tutto spiano, beh, può essere un'abitudine. Ma il fallo unico di una donna fedele, insomma, dovrà pure avere qualche ragione seria. E quale? Un momento di smarrimento? Aveva perso la testa?
Per Jérôme.
No? E allora?
È stata una tale scemata. Era venuto in camera mia. Lui aveva una camicia che mi piaceva tanto. Gli ho detto se me la faceva provare. Poi non volevo più dargliela. Ci siamo presi a botte. Insomma.
E così gli ha lasciato la camicia?
Beh, almeno quella.
E dopo non gliene sono più piaciute altre di camicie?
Ma per chi mi prende lei?
Per una bugiarda. Lei non ha mai amato Gilbert, ed è questo che spiega i suoi tradimenti continui.
Continui? Cosa continui? Durante 18 mesi di istruttoria si è trovato solo questo disgraziato episodio. E oltretutto è stata lei a parlarne. È una donna leggera, e sia. Ma in quest'aula viene processata perché è una donna leggera o perché ha ucciso un uomo?
Ma è sua la tesi del delitto passionale. Abbandoni la tesi e io mi ritiro. Ma che poi posi ad amante abbandonata, no. Lei l'ha calpestato l'amore di Gilbert.
L'amore di Gilbert? Ebbene, parliamone un po' di questo amore di Gilbert. Signora, lei ha dichiarato d'aver detto a Gilbert che doveva scegliere fra Dominique e la stanza in casa sua.
Sì, io gli ho detto così o via.
E lui, senza esitare nemmeno un momento, ha scelto la stanza.
Sì, ma poteva vederla anche fuori.
Già, ma in quali condizioni, di sfuggita.
Per quanto gli importava.
Per quanto gli importava. Ecco, allora siamo d'accordo, signora, grazie.
Si accomodi, prego. Il test è seguente.
Rientriamo in aula, il processo continua ed è il momento di ascoltare vari testimoni. Il primo testimone è il proprietario di un locale notturno che si chiama Sputnik, dove Dominique ha trovato lavoro.
Salute.
Roger, dammi una sedia.
Acciderba che gambe!
Idiota!
E acciderba che brillanti!
8.000 franchi, figurati che brillanti! Aiutami!
Ma che vita è questa?
come sarebbe? Guadagno senza dovermi alzare presto la mattina. Io non credevo neanche che fosse possibile.
Già, però di giorno lavoro io e così non ci si vede più.
Ma mangiamo insieme tutte le sere, no? E poi il martedì sono libera.
Ah, se questo ti basta, benissimo.
Dominique, guarda roba.
Copra bene, fa un freddo da casa.
Beh, se piglio la polmonite, spero che tu mi verrai a curare.
Promesso.
mamma mia, sento già la febbre che sale.
Buonanotte, ciao.
Non ti diverte questo?
Mi danno più mance i clienti se sono un po' carina.
Ah, bella mentalità.
Ma insomma, che c'è di male?
C'è che ti lasci maneggiare, incoraggi la gente, ti sembra bello questo? 200 franchi e vi spetto un sorriso, è disgustoso.
Sigarette?
Tieni, eccotene 500, che mi spetta?
Quello che ti fa piacere.
C'è una cosa che mi farebbe piacere.
E cos'è?
Darti una bella scarica di schiaffi.
Allora, che facciamo? Di, il tuo amico comincia a farmi girare le scatole, eh? Là, un pacchetto di camere, corri.
Nel locale Dominique è l'attrazione principale di tutti i clienti. Balla, e vi assicuro che se avete visto il film, ossia se avete modo di vederlo, è veramente un piacere vederla ballare. Nello stesso tempo però questa euforia, questa allegria, questa grande socievolezza non coincide con una sua disponibilità totale. Rifiuta l'avanzo di alcuni clienti, del padrone del locale, ma Gilbert è roso dalla gelosia.
E piantala di fare quella faccia. Una volta che possiamo stare insieme tu rovini tutto.
Tanto la nostra vita è già rovinata, un po' più, un po' meno.
Rovinata, perché io lavoro allo Sputnik.
Ma non si tratta del posto dove lavori, si tratta di te. Ma insomma, non te ne accorgi come ti guardano?
Non è colpa mia.
Ma che? Anche ieri sera non è stata colpa tua.
Beh, avrò il diritto di divertirmi un po'. Ho 20 anni, sai, e le gambe per ballare.
Ma come non vuoi ballare?
Non sei capace.
Non il cha-cha-cha.
Né il rock and roll.
Ma insegnamelo.
Ma vorresti imparare?
Mm-hmm.
Ma davvero?
Mm-hmm.
Ah, allora stasera si va fuori a far cagnara.
Ah no, stasera non posso. Stasera ho le prove.
Non è possibile, tu lo fai apposta. Martedì scorso si trattava della sovvenzione. L'altro martedì è arrivata tua madre e stasera le prove.
Ma la sala è libera solo stasera.
E beh, anch'io sono libera soltanto stasera. Avanti, decidi.
Ma capisci che non ho scelta. 40 persone che si sono affidate a me, che lavorano come disperati. Insomma, tu lo devi capire, Minù.
Toma, per una sera.
No, no, non posso farlo.
Gilbert è molto geloso, pedina, quasi perseguita Dominique, finché una sera non scopre che, cosa che accade abitualmente, Dominique viene accompagnata a casa dal padrone dello Sputnik.
Gilbert, ma che fai tu qui?
Complimenti, ti mancava il bettoliere alla collezione.
Dì, ma che vuoi, che sei scimunito?
Tu va al diavolo.
Aspetta che...
No! Gilbert, non essere ridicolo.
Colpa tua se lo sono. M'avete preso in giro bene bene, vero?
Perché per una sera l'accompagno a casa?
Tutte le sere.
E beh, che vuol dire questo?
Non ti preoccupare tu. Avrei il diritto di romperti la faccia, ma tutto sommato me ne frego.
No, lascialo.
No, non è giusto questo. Gilbert, aspetta, è una sciocchezza.
Non mi toccare, sai.
Non ho fatto niente di male, te lo giuro, io ti amo.
Bugiarda, tu m'hai sempre ingannato, tu sei un'enorme bugia.
Non mi guardare così, non è vero, Gilbert.
E invece ti guardo e ti vedo. E ti vedo come sei. E non è bello, t'assicuro.
Ma ti sbagli. Aspetta, io ti posso spiegare tutto.
Sì, le tue schifosate.
Non è possibile, tu non puoi.
Sì che posso, sicuro che posso. Sono libero e sono felice di esserlo. Tanto che ti dico grazie e buonasera.
Non è quello che credi, Gilbert, ti dico che ti sbagli.
Pazienza.
Ma ci hai pensato bene?
Benissimo. Ne ho fin sopra gli occhi delle tue vigliaccate.
Beh, anch'io ne ho fin sopra gli occhi, sai. Da 3 mesi io non faccio niente di male, niente. E adesso se vuoi lasciarmi, lasciami.
No, Dominique.
No. Maledetto, maledetto.
Mandalo al diavolo. Dove andiamo?
Dove vuoi tu, così non avrà urlato per niente.
Allora a Notre Dame?
Sicuro, a Notre Dame.
E naturalmente non siete andati proprio a Notre Dame.
No.
Ho portato Dominique a bere qualcosa a Montmartre. E poi siete anche andati all'Hotel Radio. Sì, signor Presidente. Quindi l'imputata prese la cosa con filosofia. Al contrario, era fuori di sé, voleva vendicarsi. Ho fatto male ad approfittarne. Voi avreste colto l'occasione? Potrebbe essere così. Per quanto a sentire gli altri del locale, l'imputata era vostra amica da parecchio. È falso.
Quello poi lo sistemo io.
Sarà. E questa intimità si è fermata lì. Non avete mai più tentato di rivedere l'imputata?
Io ho cercato di telefonarle, ma mi rispondevano sempre che era ammalata.
Poi l'ho rivista dopo l'estate, quando lo Sputnik ha riaperto, in autunno.
E al tempo del delitto?
Oh, la incontravo di tanto in tanto, nel locale o nel quartiere.
Va bene, grazie. Il pubblico ministero ha qualche domanda?
Secondo lei, durante tutto il periodo in cui l'imputata fu al suo impiego, essa era sinceramente innamorata dell'ucciso?
E lo sostengo. Era il suo grande amore, non pensava che a lui.
Però tutti gli altri testimoni parlano di litigi, di scenate.
Era lui che le faceva.
Senza alcun motivo.
Il motivo lo trovava sempre. Una mancia più generosa, un sorriso, tutto era buono. Non faceva che rimproverarla perché lavorava la notte. Certa roba. Se la pensava così, doveva mantenerla.
Ma forse non aveva i mezzi.
Ma almeno l'avesse aiutata. Lui niente, mai un'attenzione. Guardi, quando aveva bisogno di un paio di scarpe, se le pagava lei e tirava la cinghia per 8 giorni.
Signori giurati, è la prima volta da quando è incominciato il processo che si descrive un Gilbert Tellier ingiusto e meschino e una Dominique Marceau fedele e innamorata. Lasciamo stare. Ma se le sue relazioni con l'imputata spiegano il suo atteggiamento, certo non lo giustificano.
Una delucidazione. Quando la polizia l'interrogò sulle sue relazioni con l'imputata, lei parlò di ciò che era avvenuto quella notte? Sì o no?
No. In quell'occasione non ne vedevo l'utilità.
Lo sospettavo. Vede com'è? Una cosa mi disturba. Che l'utilità l'abbia vista solo quando le hanno presentato il registro dell'hotel. Quindi ora che lei dice quando Gilbert ci ha sorpreso Dominique non era la mia amica, io mi domando se è vero o se una confessione più completa le sembri inutile.
Io non discuto con la gente in malafede.
Per questo siamo diversi. Io invece discuto con lei. Esaminiamo la sua tesi, la tesi dell'amicizia, eh? Un giorno lei trova in un bar una bella figliola senza soldi. Lei le offre un impiego e non ne aspetta alcuna riconoscenza. È così, vero?
Non sono tipo che sfrutta la povertà.
Sì. Eppure, qualche settimana dopo, lei le offre amichevolmente di diventare la sua amica.
Non l'ha voluto e io ho cambiato strada.
E non solo. A partire da quel momento le cose vanno anche meglio fra voi. Gilbert fa sempre più scenate allo Sputnik, certo con poco vantaggio per il locale, ma lei chiude gli occhi amichevolmente. E alla chiusura, lei l'accompagna anche a casa in macchina. In tutta amicizia, questo va da sé. Ma è verosimile?
Era sfinita e l'ho portata al suo hotel.
Accompagna tutto il suo personale a casa in auto?
Lei stava dalle mie parti, non mi disturbava.
E poi quando si è amici. Ma allora perché non l'ha detto a Gilbert?
Chissà cosa avrebbe immaginato.
Già, chi lo sa. Quindi Gilbert non aveva ragione di dubitare. Eppure quella notte ha pensato bene di nascondersi vicino allo Sputnik, forse per farvi uno scherzo. E interrompe la relazione. A torto, naturalmente.
Io le ho già detto tutta la verità, come ho giurato di dire.
Caro lei, i giuramenti nel suo caso. Senta, Ludovic Toussaint, di anni 30, esercente di un locale notturno. Lei, vero? Sotto il vincolo del giuramento affermo di nuovo di non avere avuto rapporti intimi con Dominique Marceau né prima né dopo la fine della sua relazione con Gilbert Tellier. La mia affermazione è categorica. Sotto il vincolo del giuramento la mia affermazione è categorica. Ed era menzogna.
Gilbert abbandona Dominique e questo abbandono spinge Dominique in una crisi profonda, provoca una crisi profonda, perde il lavoro, non ha più un tetto e per sopravvivere frequenta i caffè dove molti la evitano e comincia a prostituirsi con alcuni turisti americani e forse non soltanto con i turisti americani.
Ma dove eri?
Al mondo vai.
Potevi dirlo, sono 2 giorni che ti cerchiamo. Si tratta di tuo padre.
Il rientro in casa, in provincia, non è dei più sereni, a parte il dolore. E qui c'è una scena molto bella, no? Perché la madre, la sorella Annie hanno il velo di Dominique Brigitte Bardot viene utilizzato quasi per spolverare il pavimento della strada. In casa c'è un litigio, ma soprattutto c'è una notizia inattesa per Dominique.
È terribile, ma l'impresa avrebbe già dovuto portare via tutto. Adesso telefono io,
Mio Dio. Sembra che sia passata la bufera qui.
Vatti a riposare un momento sul letto. Io metto un po' d'effetto.
No, voglio andare fino in fondo. È troppo ingiusto. Il mio povero Marcel, che era così bravo, così buono. Ma che cosa farò io senza di lui?
Oh, no, per favore, mamma. Che tu pianga va bene. Ma in fondo hai vissuto senza di lui per tanti anni.
E che colpa ne ho? Quando ho sposato un ufficiale, che ne sapevo che volevano fare tante guerre.
Ma nessuno ti rimprovera niente.
Ci mancherebbe questo.
Tieni, prendi. Coraggio, mammina, non disperarti, ci sono ancora io qui.
Per fortuna mi resti tu, sei la mia sola consolazione. Ma anche tu mi lascerai quando penso che adesso ti sposi.
Sì, ma non prima della fine dell'anno. E poi verrai a trovarci spesso, molto spesso.
Annie è fidanzata? Sei fidanzata, Annie? Con Gilbert Tellier. Congratulazioni.
Faranno insieme la musica, due o tre bambini, e vivranno felici. Il direttore e la violinista si sposano benedetti dalle muse. Cose da primo premio.
Sì, però lui non può amarla. Non è possibile che l'ami.
Ma tanto che te ne frega. Guardami un po', di. Hai gli occhi gonfi, che hai fatto?
Ho piagnucolato tutta la notte.
Ma che, per Gilbert?
No, perché mi sento vecchia, penso un po'.
Così, tutto d'un colpo?
Sì, ero una bambina e mi sento un ferro vecchio.
Cos'è questa novità, tu pensi? E quando ti è successo?
Sul treno, tornando qui da Rennes.
Sono un guaio i treni. Ehi, di, non ti metti mica a piangere adesso.
Era tutta la mia gioventù.
Ma anch'io sono la tua gioventù, molto più di quel rompiscatole.
Lo sarà per te, può darsi. Tu non l'hai mai capito.
Ci ho messo più tempo di te, lo riconosco. Tu l'hai catalogato dal primo giorno. Un palloncino gonfiato male.
Io ho detto questo.
Lo prendevi in giro tutto il giorno e tutta la notte.
Ma di, quando mai? Dov'eri tu? Sotto al letto? Meglio di me vuoi saperlo. Inventare qualchedun'altra, va là.
No, scusa, io sarò un bugiardo, però ho anche ottima memoria.
Ah, io non ero innamorata di Gilbert, ma se l'adoravo.
E Louvier?
Louvier. Quello mi era proprio passato di mente. Me l'ero scordato. Beh, questo dimostra che per me solo Gilbert contava.
Di, a che giochiamo? Però lei era sincera. Non era una di quelle borghesi organizzate che chiedono la grana al marito, il piacere all'amico e vengono col visone per vedere giudicare le altre.
Lei parli solo dell'imputata.
Un altro buon testimone che ci sta mollando.
Lei non credeva più alla morale ipocrita dei genitori, come noi tutti. Ed è questo che le rinfacciate. Ma voi siete grandi e non potete capire. Voi dovreste farla giudicare dai giovani. Non che abbiamo ragione, ma la pensiamo diversamente.
Lavativo. Io temo fortemente che...
Avvocato, la prego, sono io che interrogo.
Signor Presidente, il testo si esprime in una forma piuttosto letteraria e...
Avvocato, noi forse non comprendiamo i giovani, ma il significato delle parole sì. Insomma, lei allora afferma che Dominique era sincera e che tornata dai funerali di suo padre era disperata, sapendo che Gilbert era definitivamente perduto.
Sì, signor Presidente, e capii anch'io che non aveva mai cessato d'amarlo.
Bene. Il pubblico ministero?
Nessuna domanda.
Avvocato?
Dunque, forse dipende dalla mia scarsa attitudine ad apprezzare le forme letterarie, ma non capisco. E quando non capisco io chiedo sempre spiegazione. Lei sembra un ragazzo intelligente, forse mi sbaglio. No? Non mi sbaglio? Meglio così, allora sarà più facile. Lei ha detto adesso, e capii anch'io, che non aveva mai cessato d'amare Gilbert.
Sì, esatto. Sì.
Ah, meno male. Ma per non cessare d'amare bisogna avere amato, no? Allora, fra Gilbert e Dominique c'era stato un colpo di fulmine?
Un colpo di fulmine, no. Ma dopo...
Quando? Aspetti che l'aiuto, eh? Quando lei gli si rifiutava? Quando gli preferì quel tale della moto? Ma visi lei, eh? Quando per schernirlo se la spassava con Ludovic? Quando l'ha piantato? Quando per dimenticare si mise a fare la prostituta? Sempre no? Allora, quando?
Già, ma lei tornò da lui, poi.
Quando? Quando ha saputo che sposava la sorella. Sorella che lei odiava.
Che odiava? Non andavano d'accordo, ma non significa niente.
Davvero? Se Dominique amava Gilbert, io proprio non capisco.
Nel corso del dibattimento, l'avvocato dell'accusa, il pubblico ministero, sostiene che Dominique ha ucciso Gilbert proprio per odio nei confronti della sorella. Nella realtà, e lo scopriremo poi dopo, naturalmente poi ognuno avrà la sua verità rispetto alla vita di Dominique, rispetto a quello che è accaduto, Dominique è così profondamente disperata dall'idea che Gilbert sposi sua sorella Annie che decide di andarlo a trovare.
Ma cosa vuoi?
Niente.
Ma come niente? Ma lo sai che ora è?
Sono le 3.
Vabbè, ma... Beh, te ne vieni qui nel cuore della notte così, per niente. Beh, allora ciao, eh?
Gilbert, ti prego, lasciami entrare. Solo un minuto.
Va bene, ma un minuto. E allora? Cosa c'è che non va?
Ma te l'ho già detto. Niente. Io volevo soltanto vederti. Sentirti.
Beh, mi vedi e mi senti. E allora?
Ma non capisci, no? Io ti amo. Io sto bene solo vicino a te, solo con te. Lontano da te sono infelice. Perdonami. Perdonami se vengo a seccarti. Io ti chiedo perdono. Perdono per tutto, per il passato. Perdono.
Non sei cambiata, eh? Sempre bella. Sempre infida. Egoista.
Non è vero.
Bugiarda.
Non è vero.
Amorale.
Non è vero.
Senza pudore.
Non è vero.
Senza vergogna.
Non è vero.
Ma sì che è vero. E io ti ringrazio d'essere come sei. E d'essere venuta qui. Dominique, sbrigati, che sono già in ritardo.
Scusami, tesoro, ma non sapevo che avevi fretta.
Ma sei mezz'ora che te lo sto dicendo.
Questione di due minuti, vedrai che sveltezza. La, 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 la. Dov'è che ci troviamo stasera? Qui direttamente?
Né qui, né altrove.
Che cosa hai detto?
T'ho detto né qui, né altrove.
Ma cos'è? Lo fai per lei?
No, ma è ancora peggio. Lo vedi, Minu, io ho patito tanto per causa tua. Quella sera che ci siamo lasciati, credevo di morire. Ero finito, non so come ho fatto a tirarmi su, ma ce n'è voluta. Ogni giorno ti scordavo un po' di più, ma rimaneva sempre qualcosa come... come se io sperassi quello che è successo stanotte. Poi stamattina, il mattino è tutto chiaro.
Non mi ami più.
Come se non t'avessi mai amata. Non è colpa mia, sai. Me ne dispiace, ma...
No, senti, non esagerare adesso.
Uscendo sconvolta dalla casa di Gilbert, Dominique viene investita o tenta il suicidio, questo il film non lo chiarisce, da un autobus. E questo potrebbe essere poi una prova, un elemento a suo favore nel dibattimento. Non lo sarà. Continua la sfilata davanti alla macchina da presa all'interno del tribunale dei testimoni. È il momento della sorella di Dominique, Annie, ricordo, interpretata da Marie Cosenat.
Il 9 dicembre, l'indomani di questa pretesa notte d'amore, Gilbert aveva appuntamento con Annie. E noi sappiamo bene dove sono andati.
Siamo andati in municipio a fare le pubblicazioni. Avevamo rimandato di farlo parecchie volte. Gilbert era sempre occupato. Aveva le prove per la televisione ed era tanto nervoso e stanco. Ma quella mattina è arrivato di corsa. Mi ha stretto forte, tanto forte fra le braccia e mi ha detto: vieni. Vieni, mia cara, abbiamo aspettato troppo. E poi ha aggiunto: tu sei fatta per me, invecchieremo insieme. E invece è tutto finito. Ma perché hai fatto questo? Ma perché?
Non volevo farlo. Io l'amavo e l'amo.
Ma che sai tu dell'amore? Tu non ami che te stessa, soltanto te stessa.
Non dire questo. Io darei la vita per...
Fate silenzio. Il vostro contegno è intollerabile.
Signorina, io la prego di far tacere il suo dolore per un momento e di essere serena. Niente nel modo di fare di Gilbert le fece pensare nelle settimane che precedettero il delitto che l'ucciso avesse rivisto l'imputata.
No, signor Presidente, Gilbert non mi nascondeva niente. Figurati se ti diceva questo. È successo, signor Presidente, lo giuro. Io sono stata sua come le altre volte.
Non è vero. Era tutto finito fra loro, per sempre. Gilbert me l'ha detto 100 volte. Diceva, meno male che me ne sono liberato.
Bugiarda, non può averlo detto questo. Perché sei così cattiva? Io valgo poco, però tu sei peggio di me. Tu imbrogli, è il tuo orgoglio che parla. Tu non hai cuore, sei arida.
No, avrei voluto salvarti. Perché mi fai pietà, avrei voluto crederti. Ma Gilbert non ha potuto farlo. Era troppo sincero, era troppo puro lui. Mi dispiace, ma lei non dice la verità.
E perché avrei dovuto inventarlo?
Per farmi del male, perché sei gelosa.
Gelosa? Ma di chi? Di che cosa? Ma tu non esistevi per noi. Eravamo io e lui e basta. Tu non hai mai contato niente.
Già, ma voleva sposare
sì,
me.
Sì, per aggiustarli i calzini.
State zitta. È un'indecenza. Un'altra interruzione vi faccio espellere.
Io ero felice con lui. Felice come lei non sarebbe mai stata. E per questo l'ha ammazzato. Perché io non fossi felice. Ha avuto tutti gli uomini che ha voluto. Tutti. E io solo lui avevo.
Tu non l'hai mai avuto. Ma mai. Non c'è stato mai nemmeno una volta con te.
Fate uscire l'imputata.
E con me 100 volte, capisci? 100.000.
Zitta, zitta. Tu me l'hai ammazzata.
No, non volevo. Ero io che volevo ammazzarmi. Io. Non lui. Volevo ammazzarmi io. Non lui.
Nella prossima scena siamo nel passato prossimo del film, e troviamo Dominique e il suo amico Michel, interpretato da Jean-Luc Renault, che si confessano e si scambiano le proprie idee rispetto al suicidio.
Cavoli, sottaceto.
Approfittane, che è l'ultima scatola.
Mi sono scordato le sigarette.
Nella mia borsa.
Oh, ma brava. Te le passi tutte, eh? Welter 765, cartucce blindate.
Un regalo che mi sono fatta. Sarebbe la mia corte.
Interessante. Si vede che hai ambizione. Però non vanno i suicidi così. Te lo dico perché me ne intendo. Ci vuole del metodo, dell'immaginazione, anzi del talento.
Per cosa? Per far partire un colpo?
Cose da dilettanti, che pensano alla faccia del giorno dopo.
Ma chi se ne frega del giorno dopo?
Ah, lo sapevo, tu non hai capito niente. Io ho studiato a fondo la questione, ho provato il mio suicidio in ogni minimo particolare.
Sì, però non sei morto.
No, ma per poco. Mi sono messo la corda al collo, sono salito sulla sedia e mi sono guardato nello specchio.
E ti sei sgonfiato?
No, ma ho riflettuto. Ho visto che il numero sarebbe sprecato.
Sprecato?
Per forza di cose, quando il pubblico entra, l'attore è già uscito di scena.
Ma ci si ammazza per sé, mica per gli altri.
Tutte balle, ci si ammazza contro qualcuno, individuo o collettività. E se non si può vedere la faccia che fanno, il divertimento se ne va in fumo.
Hai ragione. Bisogna farlo davanti a qualcuno.
Ehi, Cocca, io non sono nato spettatore.
No, no, non pensavo a te. Avanti, mangia, che dobbiamo nutrirci.
Hai ragione. Un suicidio non ha senso se l'individuo non è in piena salute.
La prossima scena che stiamo... La scena che stiamo per ascoltare è quella clou del film. È il giorno nel quale Dominique uccide Gilbert.
Tu non mi aspettavi, eh?
No. Cos'è che vuoi? Deve durare tanto questo scherzo? Allora, ti decidi sì o no? Ah, ho capito. Beh, guarda, devi farmi un piacere. Te ne devi andare buona, buona, senza storie. Io di discussioni, di drammi ne ho fin sopra i capelli, chiaro? È finita. Finita!
Sì, è finita. Ma sul serio. Sta certo che non ti seccherò più. Ho troppo sofferto. Adesso basta. Adesso ti lascio in pace. E per sempre.
Ah già, il suicidio. Lo so, tutta Parigi lo sa. Soltanto che con me non attacca, hai capito?
Povero disgraziato. E dire che mi parevi bello. Sei brutto. Brutto. Brutto! E pensare che io devo crepare per te.
Sì, ma mi vuoi prendere per fesso? Abbiamo passato 6 mesi insieme. Tu intanto te la spassavi con tutti i tuoi amici. Un bel giorno abbiamo detto basta, tu come me. E beh, adesso tu ti sei messo in testa che io sono l'uomo del destino e vuoi suicidarti per causa mia. Guarda, io ti faccio una domanda. Ma mi vuoi prendere per fesso?
Non è colpa mia se ti amo.
No, no. No, tu menti. È un'altra storia che hai inventata per avvelenarmi la vita. Ma tu mi devi lasciare in pace, sai? E subito! Vattene via. Se no ti butto fuori io. Ma levati dai piedi, per Dio! Vattene, vattene! Ma cosa ho fatto io per essere scocciato così? Sei matta. Che vuoi fare?
Non ti scoccerò più, sta sicuro.
Ah, ci siamo, si ricomincia. Tu sei toccata, figlia mia. Ancora non hai capito. Sono stufo delle tue porcate. Stufo, stufo. Te le puoi tenere per te. Non voglio più vederti. Mi fai schifo tu. Tu mi fai vomitare. Tu mi dai il volta stomaco. E beh, se vuoi morire, muori. Ma che sia la volta buona stavolta.
Usciamo dal flashback, rientriamo in aula e gli avvocati vogliono ricostruire in aula la scena dell'omicidio.
Guardie, portate qui avanti l'imputata.
Oh, ma questa esibizione mi pare poco compatibile con l'atmosfera di solennità e austerità che si addice ad un simile processo.
Avvocato, penso io a far rispettare la dignità di quest'udienza.
E poi resteremo molto al di sotto della realtà. Io non cerco di impressionare i signori giurati, ma essi hanno diritto alla verità. La tesi della sua cliente è che lei aveva intenzione di suicidarsi, ma che nel corso di una scena violenta ha perduto la testa. Vediamo com'è possibile. Avanti. Era molto più sicura quando faceva sul serio. Come la teneva l'arma? E così voleva suicidarsi?
No, prima la tenevo così.
Ed è Gilbert che è stato colpito, ma è strano questo.
Ma così la confonde, non vede che non capisce ciò che le chiede?
Cominciamo dal principio. Gilbert era lontano da lei? Qui? Così? Di fronte, immagino.
Non mi ricordo più.
Uno dei proiettili ha colpito la fronte, vero?
È entrato qui ed è uscito di qua.
È stato quindi sparato dall'alto in basso, così? Allora lui era già nell'atto di cadere, vero?
Così sembrerebbe.
Quindi non era certo il primo. Il solo proiettile orizzontale, vale a dire quello che è stato sparato quando la vittima era in piedi, è quello sparato qui.
Ma se gli ha già detto che non se lo ricorda, a che scopo questo melodramma? Ha sparato in un accesso di collera, di fronte, di spalle, come le pare?
Ma che pare, questi sono fatti. E provano che lei ha mentito due volte. Lei non ha mai detto a Gilbert mi voglio ammazzare. L'avrebbe disarmata. E certo non le avrebbe voltato le spalle. E non c'è stata discussione fra voi. Se l'avesse minacciata le sarebbe stato di fronte.
Non mi ha minacciata, mi ha detto cose terribili.
E questo è bastato a farla sparare. Lei è rapida e spietata. Ma come? Lui è già in ginocchio. Non minaccia, supplica. Lei spara ancora qui. Lui cade. Quattro colpi per finirlo.
No!
Come no, dottore? Gli altri quattro proiettili, quelli di cui stava parlando quando è stato così opportunamente interrotto.
Data la loro direzione, la vittima doveva essere caduta.
Ho finito.
Guardie, riportate sull'imputata. Dottore, la corte la ringrazia.
Si sono succeduti a raffica, senza interruzione. Ha votato il caricatore perché era fuori di sé. Che cosa vogliamo di più?
Che sia sincera. E non reciti la commedia dell'amore, della disperazione, del suicidio.
Non metterà in dubbio che questo suicidio l'hanno trovata morente.
Ma sono arrivati in tempo, come al solito.
Sì.
Lei sapeva che Martino doveva tornare, l'ha già messo in istruttoria, quindi il rischio non era grande, no?
Non ho pensato più a niente, sono andata nella stanza da bagno.
Così, subito?
Sì.
Ma come? L'uomo che lei adora si è abbattuto a terra, forse non è morto e questo non l'interessa. Senza uno sguardo, lei l'abbandona.
Non pensavo che ad ammazzarmi.
Ci pensa sempre, bisogna riconoscerlo.
Ho provato a spararmi, ma la pistola era vuota.
Non aveva tenuto un colpo per sé? Saggia precauzione.
Ci scusi, ma non ha pensato a contare i colpi.
Né a buttarsi dalla finestra, naturalmente, troppo pericoloso. Lei ha preferito il gas, lei era certa che qualcuno arrivasse.
Ma io volevo morire, morire, morire.
Sistemata.
Era la terza o la quarta volta che lei sbagliava il suo suicidio. Si vede proprio che le riescono solo gli assassini.
Basta!
Ho finito.
Lei ha troppo talento, ma non abbastanza cuore. Per giudicare un amore bisogna saper amare. Come si può dubitare di questo suicidio? Lei ha fatto di questa donna una specie di vamp, di Circe. Ma cos'è colpa sua se è bella? Se gli uomini le danno la caccia come a una preda? E Gilbert più ancora degli altri. L'aveva provocato lei? No! Per 3 settimane la opprime, la perseguita. Niente lo ferma, nemmeno l'avventura che lei ha avuto quasi sotto i suoi occhi. Lui la vuole, lui ne ha bisogno lo stesso. E la prende ancora calda, quasi dell'incontro avuto con l'altro. E questo a voi pare amore? In 7 mesi di relazione, cos'è che le ha offerto? Il suo letto. Il suo letto tutti i giorni, questo sì. Ma per un'ora soltanto. Se si fosse trattenuta la notte, l'avrebbe certo disturbato.
Ma ricordiamoci che le aveva proposto di sposarla.
Sicuro, quando non correva alcun rischio, quando non aveva i mezzi per sposarla. Ma appena sorge l'ombra di una possibilità, non se ne parla più affatto. E anzi l'abbandona. E con quale pretesto? Per delle charle di donne maligne. Un malinteso che non cerca di mettere in chiaro. È lei che ha detto questo. Ma già ormai la sua carriera è tracciata. A che gli serve, Dominique? Questo lei lo chiama amore?
Avvocato, questa è una ringa. Non è ancora il momento.
Non è il momento. Ah, perché c'è forse un momento per la giustizia? Per mesi questa chiede l'elemosina, muore di fame, si prostituisce, sì, si prostituisce. E lui ha fatto un gesto per levarla dal fango? No. E lo chiama amore, questo? Una notte lei viene a chiedergli perfino perdono. Lui allora sfrutta i suoi sentimenti e lascia rinascere in lei la speranza per poterne approfittare ancora una volta. Poi la manda via come una sgualdrina. Lei ritorna, gli comunica la sua intenzione di uccidersi. Lui arriva al punto di sfidarla a sparare. Qualcuno crede ancora a quest'amore? Io no.
Invece Gilbert mi amava! E questo voi non volete ammetterlo, non ce la fate! È la verità, la sola. Io sono stupida, cattiva, piena di difetti. Ma lui mi amava lo stesso. E adesso non lo vedrò più. Non lo vedrò più, ma lo capite? Quindi per me è tutto uguale, non ho più paura di niente! E voi state là, mascherati in quel modo ridicolo e volete giudicare, ma voi non avete mai vissuto, mai amato! Ed è per questo che mi odiate, perché siete tutti morti, morti!
Queste ingiurie sono intollerabili, è uno scandalo!
Spingere questa poveretta alla disperazione, è questo lo scandalo!
Se lei cerca un incidente...
La sua crudeltà disonora la toga che ha indosso.
Che cosa ha detto?
Prego, signori, sono 7:30, l'udienza è sospesa. Riprenderemo domani 13:00, portare via l'imputata.
L'udienza viene sospesa, Dominique Brigibardot rientra in cella e ricompare in cella proprio lo specchio che abbiamo visto all'inizio del film, lo specchio al quale lei si guardava. Rompe lo specchio e con un frammento dello specchio si taglia le vene. Nel film noi ascoltiamo la voce fuori campo di Dominique che ha scritto una lettera.
Signori, stanotte Dominique Marceau ha tentato di darsi la morte.
e non è in condizioni di assistere all'udienza. Do loro lettura della lettera che mi ha fatto pervenire.
Signor Presidente, sono costretta a scrivere al buio perché ho paura che mi scoprano se accendo la luce. Non so se lei potrà e vorrà leggere questa mia. Ma che importa? Ormai mi sono convinta che ho avuto sempre torto. Ho avuto sempre torto rispetto a mia sorella, a mia madre, ai miei professori ed anche a lei. E domando perdono a tutti.
Soprattutto alla mamma di Gilbert. Io ho amato soltanto lui e non amerò nessun altro che lui. Non è una gran promessa perché tanto morirò. Però giuro che è vero, che mi volevo ammazzare dopo di lui. Non ci sono riuscita perché non sono buona a niente, ma stavolta arriverò fino in fondo. E se Gilbert mi può ancora vedere, mi perdonerà. Anche lui mi ha amato, ma non ci siamo amati nello stesso momento.
Nello stesso momento. Ed è perciò che è morto e che io vado a raggiungerlo. Io ho cercato di spiegarvi...
Signor Presidente.
Signori, apprendo adesso che Dominique Marceau è deceduta. Dichiaro estinta l'azione pubblica. La seduta è tolta.
Rientriamo in tribunale. L'ultima parola non è del giudice, ma è quella degli avvocati.
Non vorrei essere al suo posto.
Ci saremo la settimana prossima. Da fare Moreau.
Brutto colpo.
Incerti del mestiere.
Prego, signori.
Questa è la scena finale della Verità, il film di Clouseau del 1960 che vi abbiamo proposto oggi, interpretato da Brigitte Bardot, ed è il nostro modo per fare gli auguri a Brigitte Bardot che proprio oggi compie 80 anni. Scelta dal regista su suggerimento del produttore, probabilmente questo è uno dei film, forse il film migliore di Brigitte Bardot, che rivela anche un grande talento tragico e soprattutto delle capacità di attrice che gli altri film non hanno sempre valorizzato. La ricordiamo nel Disprezzo di Godard, in Dio creò la donna di Vadim, però molti dei suoi film sono onestamente dimenticabili. Clouseau era noto come regista molto, molto severo, molto puntiglioso, un perfezionista maniacale che sottoponeva a una pressione fortissima, costante, quotidiana i suoi attori e le sue attrici. Tanto che Brigitte Bardot uscì da questa esperienza molto scossa, ma era così Clouseau non solo con Brigitte Bardot, abbiamo anche i racconti di Romy Schneider che sono altrettanto precisi e severi rispetto a questo regista. Il film si fa apprezzare per un'architettura molto, molto precisa, i due piani di racconto viaggiano serenamente e in modo spedito senza creare molte confusioni. Vale la pena ricordare che questo film è stato un grande successo di pubblico, sicuramente il maggiore successo commerciale e critico per Brigitte Bardot e anche per Clouseau. Chiudiamo qui questa puntata, vi salutano tutte le persone che l'hanno realizzata, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Miriam Mauti, io sono Enrico Magrelli e vi aspettiamo naturalmente da lunedì con Hollywood Party.